del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Invochiamo il dono dello Spirito ogni volta che ci apprestiamo a entrare nel mistero della redenzione.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 3, i versetti dal 9 al 20. Che dunque, siamo forse noi superiori? No. Infatti abbiamo già formulato l'accusa che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato, come sta scritto. Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è chi comprenda, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti hanno smarrito la via, insieme si sono corrotti. Non c'è chi compia il bene, non ce n'è neppure uno. La loro gola è un sepolcro spalancato, tramavano inganni con la loro lingua, veleno di serpenti è sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione e di amarezza. I loro piedi corrono a versare sangue, rovina e sciagura è sul loro cammino, e la via della pace non l'hanno conosciuta. Non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Ora, noi sappiamo che quanto la legge dice, lo dice per quelli che sono sotto la legge, di modo che ogni bocca sia chiusa e il mondo intero sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Infatti, in base alle opere della legge, nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio, perché per mezzo della legge si ha conoscenza del peccato. Parola di Dio.
Ecco, col brano di oggi, visibilmente Paolo conclude una serie di precisazioni o risponde a diverse possibili obiezioni, per poi, a partire dal versetto 21, riprendere il discorso in positivo, diciamo, mi pare. Ecco, naturalmente ci sono anche qui nel brano di oggi alcuni problemi di traduzione o, diciamo, di interpretazione. Vediamo quello che ciascuno ha compreso.
Sì, il testo è effettivamente importante, è uno snodo. Riformulo qui alcune cose che si trovano. Ci sono punti importanti che abbiamo un po' acquisito, almeno io ho acquisito leggendo Boccaccini. Ecco, li esprimo come posso semplicemente. E questa espressione sotto il peccato è un po' decisiva per tutta la lettura di Boccaccini e sarebbe il modo di Paolo, l'espressione sintetica di Paolo, di indicare il famoso male cosmico. Gli uomini stanno sotto il peccato, un'espressione sintetica per richiamare tutta questa dottrina apocalittica, enochica, che i lettori di Paolo, gli interlocutori di Roma, conoscono bene, quindi gli basta soltanto questa affermazione, non deve fare un lungo discorso, è un'allusione. E il problema è in quale modo, ecco, tutti gli uomini stanno sotto il male, sotto il peccato. E qui, da quello che abbiamo capito, ecco, si imposta questa grande interpretazione protestante, nel senso che ci stanno con un'incapacità radicale di compiere il bene. Questa interpretazione rilevante, ecco, di tutta la teologia protestante si è imposta anche in altri ambiti. Anch'io sostanzialmente l'ho sempre un pochino fatta propria nei fatti. Ma il ragionamento di Paolo, secondo Paolo, le cose stanno diversamente. Questo essere sotto il peccato non esprime un principio di incapacità, ma semplicemente, secondo Paolo, vuole esprimere questa grande diffusione del male. Tutti gli uomini stanno in questa situazione. È un'esperienza diffusa, universale, questo è l'accento sul quale sta il discorso di Paolo. E questo un po' porta insomma a rilevare questa tensione, ecco, che c'è nel testo, non solo qui ma anche altrove, ma adesso lo vediamo. Romani 2:20, punto si dice che in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a Dio, quando in 2:6 ha detto invece che la salvezza viene dalle opere. C'è un po' di tensione tra questi, secondo alcuni, su questi due concetti, cioè per cui saremo di fronte a opere che salvano e tuttavia non giustificano. C'è un po' di tensione.
C'è un bel problema.
Per quello che ho capito io, ecco, questo problema, che è un problema per la teologia protestante, perché identifica i due concetti e li assorbe nel concetto di giustificazione, non lo è per l'apocalittica, perché invece per l'apocalittica giudaica i due concetti di salvezza per fede e giustificazione indicano due cose diverse. Giustificazione ha a che fare con il male cosmico, cioè con questo stare sotto il peccato, ed è un'energia che consente agli uomini di fronteggiare questo male, mentre invece la salvezza per le opere implica a che fare con le opere e indica che nel giudizio finale ci sarà bisogno di esibire questo onore da parte di coloro che vengono giudicati. Quindi i due concetti indicano due momenti, due livelli differenti.
Questo noi dobbiamo ritenerci superiori, noi. Mi sembra che si riferisca in questo caso ai giudei, cioè quindi è una domanda simile a quella che hai fatto prima. Qual è dunque la superiorità del giudeo? Dobbiamo dunque ritenerci superiori perché abbiamo la legge, perché conosciamo la verità? Niente affatto. Infatti abbiamo dimostrato che sia giudei sia greci, tutti sono sotto il peccato.
Esatto.
Poi c'è questa citazione del Salmo che dice che sulla terra non c'è neanche un giusto e neanche uno che cerchi Dio, e sono tutti iniqui. E poi al versetto 19 dice: queste parole non sono riferite agli empi di tutto il mondo, sono riferite ai giudei, perché certo. Dice tutto ciò che dice la legge, cioè la Bibbia in questo caso, chiaro. Non parla della legge come il Pentateuco, ma parla noi sappiamo che tutto ciò che c'è scritto sulla Bibbia, anche queste parole di giudizio, lo dice per quelli che conoscono la legge, di modo che sia chiusa ogni bocca, cioè sia quella di neanche il popolo eletto possa ritenersi, cioè questo Salmo 14 dichiara che tutti davanti a Dio sono colpevoli, cioè bisognosi di salvezza. Io la leggo così:
colpevoli, ipotikos.
Infatti poi fa un'altra citazione: nessun uomo sarà giustificato davanti a lui neanche in virtù delle opere della legge. Qua non sta parlando delle opere di bene, sta parlando delle opere della legge. È una distinzione che Don Umberto faceva e mi sembra importante tenere. Le opere della legge non è che siano identificate con il bene, le opere della legge con il bene in assoluto. Vabbè, comunque, le opere della legge.
C'era un problema anche allora.
Cioè la carità sono le opere della legge?
E questo è uno dei problemi più grossi.
E
c'era però anche allora, perché
certo.
Io mi ricordo...
Certo.
Esistevo anche allora. Il problema c'era.
Vabbè, comunque io quello che volevo arrivare a dire, oggi questo testo... è molto difficile, perché questo senso di peccato... No, adesso non sto parlando dell'esegesi, sto parlando della percezione.
Sì.
Un uomo di oggi dice: ma io che ho fatto di male? Cioè, io non ho mai fatto queste cose, cioè non... Ne avrò fatta qualcuna piccola, ma non ho mai ucciso, non ho mai fatto male a nessuno. E con questa visione non...
Sì.
Però questo è un altro livello, e non è il livello esegetico.
No, è il problema proprio di capire.
Oggi, io non queste cose
capire
non
cosa
fatto.
Vuol dire.
Metto un altro tassello in questa riflessione, perché mi ha colpito il fatto che per spiegarsi, cioè come sta scritto, quindi per esporre quello che lui ha appena detto, Paolo non usa solo il Salmo 14, ma fa una specie di centone di salmi in cui in realtà sono tratteggiate solo due insieme che esprimono il fatto che nessuno sia giusto. Cioè prima tutti i modi possibili per parlare dei peccati della bocca, la loro gola, tramano inganni con la lingua, e poi sintetizza con questa indicazione che mi sembra che forse alle orecchie degli uditori fosse ancora più chiara che a noi, sintetizza con questa indicazione dei piedi, cioè questa via che è una via sbagliata, non è la via del bene. Quindi è vero sicuramente tutto quello che è stato detto, però lui per spiegarsi esemplifica citando colpe, peccati ben chiari, cioè quelli della bocca, che sono peccati contro la carità, e il fatto di seguire una via che non è la via giusta, la via del bene. E poi volevo dire, io avevo inteso un po' diverso da Sara il versetto 19, io avevo inteso così, cioè visto che in questo caso la Bibbia dice che tutti sono, che nessuno è giusto, che non c'è nessuno che cerca Dio, allora anche il giudeo che la legge impara, sa, viene a conoscere che tutti sono sotto quell'unica sentenza, questo unico dominio del peccato. Viene rivelato a tutti, perché è per loro che la leggono, ma vengono a sapere che il dominio del peccato è per tutti.
Solo una cosa.
Grazie.
Scusate. No, solo un'aggiunta a quello che diceva Barbara, perché non ci sono solo le parole e le opere, sono sottolineate anche le omissioni. Non c'è nessuno che compia il bene.
Ecco, questa pericope sta chiudendo, come si diceva, una parte forse, ecco, di questa lettera, per aprirne una nuova. La cerniera io la vedo nell'ultimo versetto: in base alle opere della legge nessun vive, e le opere della legge le possiamo dedurre dal salmo precedentemente citato. Nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio. Quindi queste opere della legge non nemmeno giustificano, quindi non possono salvare di per sé, da sole, perché per mezzo della legge, ed è qui la funzione della legge, c'è la conoscenza del peccato, per cui si è detto anche in altre occasioni, la legge è una specie di tac e ti fa vedere lo stato delle cose, ti fa conoscere il peccato, perché se non c'è timore di Dio, come dice l'ultimo versetto del Salmo, il versetto del centone del Salmo, il Salmo 36, se non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi, non c'è nemmeno il senso del peccato. Questo lo possiamo dire, io per esempio, che vengo da anche situazioni diverse, l'ho sentito dire da altri, il peccato è una percezione che hai quando ti affacci al Vangelo, quando ti affacci alla parola di Dio, e capisci benissimo, perché la tua coscienza assorbe queste parole che naturalmente sono lo specchio della propria coscienza. E allora qui c'è la funzione della legge, cioè la diagnosi. Verrà la fede con il Salvatore, con Gesù Cristo e il suo sangue. È la terapia, è la salvezza.
Ma una cosa veramente molto breve, cioè a me mi colpisce tanto in questi questo brano l'assolutezza dei termini, sia quelli che pronuncia Paolo, il tutto, l'ogni, sia quelli che, al quale lui fa riferimento nei passi, diciamo, a quali si appoggia dai salmi o altro, questo ogni, tutto, tutto il mondo, ogni bocca e tutti colpevoli, perché è proprio questo perché che leggo tutti e il perché devono essere perché ogni bocca deve essere chiusa, perché così tutti possono essere sono riconosciuti colpevoli, perché questo è il no, forse scusate la mia veramente piccolezza, ma lo scopo è questo, cioè tutti potranno quindi essere giustificati o salvati ancora di più. Questo è il, mi sembra il senso, perlomeno io lo percepisco così, tutti sono colpevoli, non ci saranno alcuni che non verranno giustificati, ognuno secondo il proprio agire, e qui però c'è anche un elemento in più, c'è qualcosa in più che interviene, che è appunto questa grazia, che è tutti, per tutti.
Questo versetto 20, che sembra identificare un nervo scoperto, una limitazione della legge, che mediante la legge si ha la conoscenza del peccato, in realtà è l'aspetto fondamentale della funzione della legge, cioè quello di fare conoscere il peccato e di fare capire all'uomo come si deve camminare, l'alakà, cioè come si deve camminare nella vita. E in realtà la conoscenza del peccato deriva dalla manifestazione, dalla rivelazione della gloria e della santità di Dio, di farci capire che Dio è altro rispetto a noi e che sì, certo, noi non possiamo ritenerci pari a Dio e che solo Lui può salvarci e che noi possiamo, perché ce l'ha detto Lui, imitarlo per quanto ci è possibile. Siate santi perché io sono santo. Quindi questo aspetto qui della rivelazione del peccato non è una limitazione, è come dire vedo il bicchiere mezzo vuoto, ma in realtà è mezzo pieno.
Ma io sento sempre una certa difficoltà, in particolare in questo, la lettera ai Romani, a leggere pericope per pericope, perché il discorso è talmente concatenato che, cioè, non si capisce. Comunque, rispetto al testo di oggi, cioè, mi sembrava che al versetto 9 Paolo dice in sintesi quello che ha fatto fino adesso, cioè dal versetto 18 del capitolo 1 dice, appunto al versetto 9 dice, noi abbiamo, dice l'italiano, formulato l'accusa, abbiamo dimostrato che giudei e greci tutti sono sotto il dominio del peccato. Cioè in realtà questo è la prima volta che lo dice, almeno la formulazione sotto il peccato è la prima volta che lo dice, però con quello che segue, questa lunga un punto intreccio di citazioni dalla scrittura vogliono proprio cioè, dimostrare, affermare questo, cioè non c'è nessuno, non c'è, continua a dire, e poi dice la loro gola, la loro lingua, le loro labbra, la loro bocca, i loro piedi, insomma tutta la realtà dell'uomo è appunto è dominata, dice, dal peccato. Poi a me sembra appunto al versetto 19 vuol dire quello che abbiamo appena detto, che la legge ha detto, cioè quella che la scrittura ha detto, si applica a chi è sotto la legge, cioè al giudeo. E mi sembra che questo sia il punto, cioè l'ultimo punto prima della quello che segue dal versetto 21, cioè che appunto neanche il giudeo è giustificato, come dice al versetto 20. Tra l'altro dicendo nessun vivente sarà giustificato davanti a Dio per le opere della legge, vuol dire che ci sono quelli che compiono le opere della legge. Del resto, appunto, come già si è ricordato di Paolo, Paolo di sé dice che quanto alla legge era irreprensibile, quindi ci sono quelli che compiono le opere della legge, che sono giusti. Però il punto mi sembra il peccato, per così dire, è che appunto non c'è possibilità di autogiustificazione in base alle opere della legge.
Sì.
No, cioè ci sono quelli che possono essere giusti rispetto alle opere della legge, ma queste opere non li giustificano davanti a Dio, cioè non eliminano questa condizione di soggezione al peccato, certo. Che bisogna capire cosa vuol dire, che forse lo spiegherà più avanti, ma io arrivo fin qui.
Sì, mi sembra, io seguo, per quel che mi riguarda, seguirei la logica prima dell'intervento di Maurizio, poi la lettura che ha fatto Sara in particolare, mi sembra molto coerente quello che diceva adesso Teresa. Lo vediamo già dal versetto 9, cioè dopo avere precisato che essere giudei è un enorme vantaggio nella storia della salvezza, non si sta parlando di questo, è enorme, l'ha detto prima, no? Qui Paolo torna al problema, siamo davanti al giudizio. Il fatto che un giudeo abbia un dono così grande rispetto ai pagani non significa che, questa è la tesi mi sembra, non significa che davanti al giudizio possa appellarsi al suo status di giudeo, ma ciascuno verrà giudicato secondo le opere. Capitolo 2, versetto 6 è fondamentale, ciascuno è giudicato secondo le opere, mi sembra questo. A questo punto noi siamo, anche il tono mi sembra in questa direzione, noi siamo forse superiori davanti al giudizio? No, perché abbiamo dimostrato, ecco, che tutti sono sotto il peccato. Mi sembra molto giusto quello che di sottolineare, come diceva Teresa, questo aspetto che dovrà emergere, dovrà essere studiato di più. Sotto il peccato significa, come dice la traduzione, credo che in questo caso abbia fatto bene, sotto il dominio del peccato. Sotto il dominio del peccato, secondo Paolo, ci sono anche i giusti, perché anche il giusto pecca 7 volte. Perciò la prima osservazione, che mi pare che diceva fino anche Maurizio, è il significato di queste citazioni. Le citazioni servono a dimostrare che tutti sono sotto il dominio del peccato. Qual è la prova? Che tutti peccano, anche il giusto pecca. A Paolo non gli viene neanche, quando dice in altre, nella sua lettera ai Filippesi, eccetera, quanto alla giustizia che viene dalla legge irreprensibile, vuol dire che è giusto. Non si immagina, non significa dire che non ha mai commesso un peccato. Tutti commettono peccati, anche il giusto, Anche chi cammina nella via retta commette peccati, quindi ha sempre bisogno del perdono. Questo dimostra per Paolo che tutti sono sotto l'influsso, il dominio del peccato, scritto con la P maiuscola, sotto il dominio di Satana, sotto il dominio del male. Io credo, mi convince abbastanza che, sempre di più direi a leggere, è una polemica di Paolo, diciamo, c'è sotto una precisazione, che vuole affermare questa prospettiva, che è la prospettiva che noi chiamiamo enochica, ma è la prospettiva stessa di Gesù, di Battista, cioè di tutta questa corrente, che non era di tutti però, perché i farisei non pensano così, gli esseni non pensano così, pensano che il possesso della legge è una medicina, è una medicina, è un farmaco, è che è una protezione. Ecco, quindi no, non è, Paolo dice, Paolo è in un'altra linea, cioè ha sposato poi, diciamo, un'altra linea, passando alla fede in Gesù, che è la linea che vede tutto il mondo soggetto a un dominio, anche i giusti, perciò anche Israele. Noi vediamo che i termini al versetto 9 sono sulla superiorità di Israele, torna a nominare giudei e gentili, giudei e greci, quindi questo è il problema. Le citazioni sono le citazioni servono a, come dice anche la scrittura, al fatto che tutti peccano, tutti sono peccatori, anche i giusti peccano, e quindi tutti sono sotto il dominio. Mi sembra questa la prima, non vuol dire cioè, questo sarebbe, che è impossibile fare il bene. Perché se volesse, come si diceva una volta, se volesse dire questo, Dio non potrebbe giudicare. Se fosse impossibile fare il bene, perché dovrebbe giudicarci? No, è possibile fare il bene anche per Paolo. E ciascuno sarà giudicato secondo le opere. Però no, non c'è quella libertà che pensano i farisei, che pensa anche il Deuteronomio, per esempio. C'hai davanti a te il bene e il male, scegli il bene, perché no? Dipende da te. Qui c'è un'altra visione, dipende da te, sì, e mantieni una tua responsabilità, ma è molto difficile, solo pochi ci riescono, perché c'è un dominio, sotto il dominio del peccato, mi sembra. Poi c'è il problema della traduzione, per me almeno, del versetto 19. La conclusione è che tutti, affinché ogni bocca sia chiusa, quindi e tutto il mondo sia ipodicos, viene tradotto colpevole. Io non sono sicuro che voglia dire colpevole. Ipodicos può voler dire anche colpevole, come risultato, ma ipodicos vuol dire responsabile, costretto, obbligato a rendere conto, ipodicos, sotto giudizio, tutto il mondo è sotto giudizio, tutto il mondo è obbligato a rendere conto, tutti, uno non può dire io sono ebreo e quindi questo mi salva, mi giustifica, no, l'appartenenza secondo questa linea, l'appartenenza a Israele, il possesso della legge, eccetera. Anzi, a me sembra che ciò che Paolo aggiunge sia molto coerente riguardo alla legge qui. Cioè, non solo la legge fa conoscere il peccato, Paolo mi sembra che sostenga qui che è proprio chi ha la legge, chi ha questo grande dono della legge, che può veramente rendersi conto che tutti sono sotto il dominio del peccato. È la legge che ti dà questa visione, questa luce, che chi non ha la legge sperimenta naturalmente il peccato, ma magari non si rende conto che tutti sono sotto il peccato. E poi c'è il versetto 20 che effettivamente costituisce una difficoltà, perché il versetto 20: nessuna carne sarà giustificato per le opere della legge, sembra mettere in discussione tutto il discorso, e in particolare il capitolo 2, versetto 6, cioè che ciascuno sarà giudicato secondo le opere. E quindi se ciascuno sarà giudicato secondo le opere, vuol dire che ha una sua responsabilità e vuol dire che il bene è possibile, altrimenti non potrebbe essere giudicato. Qui c'è una proposta di uno degli esegeti, non so quanti accettano questo, però è molto interessante uno studio di Nanos che studia l'espressione opere, che noi traduciamo opere della legge, erga nomo, un'espressione molto particolare. Quando Paolo parla del giudizio e che tutti sono sottomessi al giudizio secondo le opere, non dice erga nomo, non dice che tutti saranno giudicati sulla base delle opere della legge, non usa questa espressione. Questa espressione torna molto nelle lettere ai Galati, ma sempre in contesti in cui si distingue gli ebrei dagli altri, dai gentili. È un problema di possesso della legge. In particolare, erga nomo andrebbe tradotto, secondo lui, sulla base anche di altri usi, per esempio Flavio Giuseppe, parla allo stesso modo, sono i riti, della iniziazione per diventare giudei. Non è sulla base dell'appartenenza giudaica, siamo sempre sullo stesso punto, della circoncisione di cui ha parlato prima, dal fatto che uno è ebreo non sarà mai giustificato, o dal fatto che uno si faccia ebreo non sarà mai. Nelle lettere ai Galati Paolo si oppone a quei credenti in Gesù che hanno già creduto in Gesù e che vogliono fare la circoncisione. Anche là torna questa espressione, ta erga nomo, è la sua proposta. Bisogna studiarla, ecco, bisogna vedere se, ma mi sembra che aiuterebbe, risolverebbe la questione, cioè dalle opere della legge sarebbe di nuovo un'espressione che indica non il fare il bene che la legge pretende, cioè fare delle opere buone, ma sarebbero il riferimento a quei riti per cui si diventa ebrei, le opere della legge, da questo sarebbe come dire dalla circoncisione, che è una cosa così grande, come ha detto, eccetera, non sarà mai giustificato nessuno. Qui si parla della giustificazione davanti al giudizio, non si parla della salvezza finale, mi sembra. Presentiamo al Signore la nostra preghiera per ottenere la pace del mondo.
Preghiamo per Papa Francesco, per il suo impegno nel guidare la Chiesa su vie di bene, di giustizia e di carità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo come ogni giorno, supplichiamo il Signore perché si fermi la spirale di violenza in Medio Oriente, che pare si allarghi di giorno in giorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Da ieri a Sant'Anna sono iniziati i momenti di ricordo delle stragi di 80 anni fa, perché la memoria di tutto quel dolore dia all'Europa, agli uomini, ai giovani di oggi, la consapevolezza dei rischi che sta correndo attualmente il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per l'Irlanda del Nord, perché prevalgano le radici cristiane sul senso di divisione che anima gli che c'è negli animi, e permettano di superare rancori e tensioni che non paiono mai sopite. Preghiamo.
Dobbiamo raccogliere tutte le altre nostre abituali intenzioni di tutta la comunità, unendoci all'Eucaristia dei nostri fratelli e sorelle e di tutti coloro che si affidano alla nostra preghiera. Ancora invochiamo per la Terra Santa un futuro di pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.